E io da parte mia voglio ringraziare voi, tanti di voi, perché mi rendo conto che ci vuole veramente una grande quantità di persone per riuscire a fare tutto questo, fra dagli interpreti fino alle persone tecniche. Non so quanti di voi siete coinvolti a fare quello che sta succedendo. Quindi vi voglio ringraziare tutti quanti, tutti quelli che state partecipando a permettermi di fare questo. Per me è una gioia e un privilegio. Anche poco tempo fa stavo parlando con Jonathan, ha detto che vi è stato detto che se qualcuno ha qualche domanda che riguarda quello che ho insegnato, per favore mandate un'email, avete l'indirizzo chiesaberea@hotmail.it e dopo mi passeranno le domande e il giorno successivo io potrò rispondere. Magari c'è qualcosa che non è chiaro o volete approfondire, mandate la vostra domanda all'indirizzo che vi è stato dato e io risponderò a quello che avete detto prima di iniziare a fare altre cose, perché è una cosa che bisogna costruire sulla nostra comprensione. Se c'è qualcosa alla base che non capiamo, dopo porterà a confusione più in là. Quindi fate le vostre domande.
Vogliamo
ricominciare. Siamo arrivati al punto che entriamo proprio nelle prime pagine dell'Apocalisse. Finora siamo stati nel libro di Daniele gettando le basi, perché sia Gesù che Giovanni attingono dalla profezia di Daniele, dal libro di Daniele. Non c'è storia, non c'è dubbio. Quindi dobbiamo comprendere bene Daniele per comprendere meglio quello che Gesù insegna a Matteo capitolo 24, quello che Giovanni insegna nell'Apocalisse. Per questo siamo stati quasi tutta la prima parte parlando di Daniele, del libro di Daniele. Però adesso arriviamo proprio all'Apocalisse, quindi nella dispensa siamo al punto 4, mentre nella Bibbia stiamo aprendo l'Apocalisse. Cominciamo così ad entrare proprio nel libro di Apocalisse stesso. Questo libro presenta alcuni brani complicati, possiamo ammetterlo. Però, come ho detto prima, uno degli aspetti più utili di questo libro arriva quando sia o Giovanni o uno degli angeli o lo Spirito Santo spiega, ci dà la spiegazione, così non dobbiamo cercare di inventarci la spiegazione. Ed è molto utile, arriva subito alle prime parole, per noi ci fa capire lo schema divino che si presenta in Apocalisse 1,19. Secondo me, nel capitolo 1, versetto 19, abbiamo uno schema che Gesù stesso dà, che spiega come si articola questo libro. 1,19, però non poi torneremo a Apocalisse 1,1, però per darci uno schema, 1,19, capitolo 1,19, dopo che Gesù è apparso a Giovanni, Giovanni ha questa visione di Gesù, Giovanni riceve delle istruzioni da Gesù. Gesù dice, capitolo 1, versetto 19, Gesù dice: scrivi dunque le cose che hai viste, quelle che sono e quelle che devono avvenire in seguito. Quindi sono tre frasi e ciascuna fa riferimento a un periodo. Il versetto 19 di nuovo, 1,19 dice: scrivi dunque le cose che hai viste. Quindi parla di qualcosa nel tempo passato, le cose che hai viste, La seconda frase, le cose che sono, fa riferimento alle cose presenti, e l'ultima parte, quelle che devono avvenire in seguito, quindi parla del futuro. Quindi è importante per noi comprendere che il tempo passato, presente e futuro parla dal punto di vista di Giovanni mentre scriveva questo libro. Quindi Giovanni nel primo secolo doveva parlare di qualcosa prima del primo secolo, qualcosa che stava succedendo nel primo secolo e qualcosa che sarebbe successo dopo il primo secolo. Quindi quello che io capisco qua è che Gesù dà uno schema molto semplice e molto diretto dell'Apocalisse. Le cose che Giovanni aveva visto, le cose che hai viste, stanno nel capitolo 1. Cosa aveva visto Giovanni? Ciò che Giovanni aveva visto era una rivelazione di Gesù in tutta la sua gloria, una visione di Gesù in tutta la sua gloria, ed è descritta in capitolo 1. Gesù dice a Giovanni, ma scrivilo, lo devi mettere per iscritto, la visione che hai avuto di me nella mia gloria. Poi nella seconda frase dice le cose che sono in questo tempo. E al momento, quando Giovanni viveva, erano le sette chiese che sono descritte nei capitoli 2 e 3. Al giorno di Giovanni c'era una chiesa in Efeso, c'era una chiesa a Smirne, c'era una chiesa a Tiatiri e così via. Erano delle sette chiese vere, letteralmente, che esistevano in sette città, e Gesù aveva un messaggio per ognuna di queste sette chiese. Credo che Gesù ha scelto proprio quelle chiese in quelle città perché voleva parlare delle questioni che sarebbero state delle questioni che sarebbero successe in ogni epoca della Chiesa. Quindi è per dire che oggi ci sono delle chiese che sono simili a come è descritta la Chiesa di Efeso lì. C'è una buona dottrina, però non hanno più l'amore. Oppure ci sono delle chiese oggi che sono come le chiese di Smirne, sono sotto persecuzione e hanno bisogno di incoraggiamento di rimanere fedeli. Ci sono delle chiese oggi che sono come le città di Pergamo, ci sono alcune chiese che sono come la chiesa di Laodicea, che sono né calde né fredde, sono tiepide. Quindi Gesù ha scelto alcune chiese, ce n'erano diverse, avrebbe potuto parlare di 5, di 10, di 20 chiese, però ha scelto sette chiese, e secondo me ha parlato di queste sette chiese perché sono rappresentative di tutte le questioni che sarebbero successe durante il periodo della Chiesa. Quindi queste sono le cose che sono, che al tempo di Giovanni, quando scriveva, erano le cose che sono. E poi l'ultima parte del versetto 19, le cose che devono avvenire in seguito. Queste sono le cose del futuro, l'aspetto delle cose che vengono nel futuro, da Apocalisse 4 fino a 22, la parte più grande è la parte che parla del futuro. E non deve essere per noi una sorpresa, che è la parte più grossa del libro, perché questo libro, Gesù lo chiama una profezia. Molte volte il libro stesso dice che Giovanni dice che sta scrivendo un libro di profezia. Quindi i capitoli da 4 a 22 sono cose che riguardano il futuro. E a me almeno aiuta che come viene articolato il libro. Il primo capitolo parla del passato, la visione che Giovanni aveva visto, la seconda parte sette chiese presenti nel tempo di Giovanni, e poi le cose del futuro in seguito da 4 a 22. Quindi capitolo 1, poi capitoli 2 e 3, e poi da 4 a 22, sono le tre divisioni. Secondo me è uno schema divino che viene da Dio, come possiamo capire. Ancora una cosa prima di entrare nel vivo del libro. Il libro dell'Apocalisse più o meno va avanti in modo cronologico. È per dire che ci sono sette chiese letterali, sette vere chiese che erano presenti nel primo secolo. E poi nel capitolo 4 vediamo una scena che sta succedendo in cielo prima del periodo di sette anni della tribolazione. Questi sono i capitoli 4 e 5. Poi nel capitolo 6 inizia una descrizione del periodo della tribolazione che sta succedendo sulla terra. Quindi 4 e 5 ci danno una prospettiva divina di ciò che sta succedendo sulla terra durante la tribolazione. E questa da 6 a 18 descrive ciò che succede sulla terra nella tribolazione. Poi c'è la seconda venuta di Gesù nel capitolo 19 e poi abbiamo il regno nel capitolo 20. Abbiamo già parlato poco. E poi abbiamo nuova terra, nuovi cieli e nuova Gerusalemme in 21 a 22. Quindi questo libro va avanti cronologicamente, come un film che avanza cronologicamente. Però ci sono ogni tanto, ci sono delle pause narrative. Quando Giovanni non parla più cronologicamente per approfondire e dare più dettagli, più informazioni. È una specie di, non so, pensate a una partita di calcio. Si legge che vabbè, non è solo l'Italia, ha sconfitto la Germania 4 a 1, poi non so. Quindi si capisce che chi ha vinto, chi ha giocato, però poi comincia a dare nel secondo paragrafo dai dettagli. Nel primo tempo l'Italia ha fatto quest'altro, ha fatto questo, chi ha sconfitto. Quindi dà prima una grande sorvolata e poi comincia a dare dei dettagli. Il libro dell'Apocalisse è così, e soprattutto nei capitoli da 6 a 19 sono così. Quindi capitolo 1, passato, 2 e 3, tempo presente dal punto di vista di Giovanni, poi da 4 a 22 il futuro, quindi all'interno di 4 a 22, nei capitoli 4 e 5 vediamo una scena che si svolge in cielo poco prima dell'inizio della tribolazione. Questi sono i capitoli 4 e 5. Il capitolo 6 inizia a descrivere la tribolazione e va fino al capitolo 18, da 6 a 18 la tribolazione, 19 la seconda venuta, 20 il regno, 21 e 22 nuova terra, nuovi cieli. Quindi insieme consideriamo i capitoli da 6 a 18. Ci siete da 6 a 18. Quindi in 4 e 5 c'è una scena in cielo, in 19 c'è la seconda venuta, quindi li mettiamo da parte, quindi concentriamoci da 6 a 18, capitoli da 6 a 18, c'è una descrizione del periodo futuro della tribolazione che durerà sette anni, e cronologicamente ci sono tre periodi di giudizio, tre giudizi. Sappiamo che sarà un periodo di giudizio nella tribolazione, si ripete tantissimo il giorno del Signore, soprattutto nell'Antico Testamento, il giorno dell'ira del Signore, il giorno della sua vendetta e così via. Quindi l'uomo ha avuto un periodo abbastanza lungo. È stato il giorno dell'uomo e un giorno sarà il giorno del Signore. E il giorno del Signore sarà un giorno di ira. E sarà concentrato in questo periodo di sette anni. È un periodo di sette anni che viene descritto nei capitoli da 6 a 18 in tre giudizi diversi. Questi tre giudizi sono tre gruppi di giudizio.
That's chapter 16. I'll say that again.
Ci sono tre gruppi di giudizi, tre periodi di tre giudizi. Ci sono i sigilli. Si aprono i sigilli come quando si apre una lettera. Ogni volta che si rompe, si scioglie la scatola. Il sigillo c'è un giudizio. Questo 6 e 7, poi 8 e 9 c'è una tromba e ogni volta che si suona una tromba c'è un giudizio sulla terra. Questi sono i capitoli 8 e 9. E poi il terzo gruppo di giudizi sono quelli della... Ci sono delle coppe. Erano degli attrezzi che si utilizzavano nel Tempio e c'è Dio che versa una grande quantità di giudizio sulla terra. E questo si descrive nel capitolo 16. E quindi cronologicamente abbiamo questo avanzamento. Quindi è più facile secondo me immaginarlo, come non posso scrivere magari anzi una lavagna, però nel capitolo 6 ci sono i sigilli, immaginatevi un rotolo con sette sigilli e ogni volta che si strappa questo sigillo c'è un giudizio. Nel capitoli 8 e 9 ci sono le trombe, nel capitolo 16 ci sono le coppe dell'ira di Dio. Quindi vedo un po' di confusione nella vostra scena. Quindi 6 giudizio, 8 e 9 giudizio, 16 di giudizio, ma nel frattempo, nei capitoli che mancano, che succede? Quindi, ci sono delle pause. Ci sono delle pause per approfondire e darci più informazioni. Vi do un esempio. Nel capitolo 6 ci sono i sigilli, c'è un rotolo e ogni volta che si apre il sigillo c'è un giudizio sulla terra. C'è una descrizione veramente tremenda che uno si domanda, ma chi è che si salva quindi durante questo periodo della tribolazione? Ma chi è che si convertirà? Perché qua c'è distruzione, giudizio e devastazione. Giovanni capisce questa cosa, ovviamente lo Spirito Santo sa come reagiremo a questa lettura e Gesù lo capisce, quindi nel capitolo 7 è una pausa che ci fa capire che ci saranno tanti che si convertiranno, siano ebrei che gentili che si convertiranno, quindi sì, sarà un periodo di giudizio intenso, però ci sarà anche la salvezza e questa pausa nel capitolo 7 e quindi torniamo al giudizio nel capitolo 8. Ci sono le trombe, quindi tutti questi giudizi sono collegati e avanzano cronologicamente, però ogni tanto Giovanni mette pausa per dare più approfondimenti. Però nel periodo della tribolazione cronologicamente ci sono questi sigilli nel capitolo 6, capitolo 7, invece ci va a vedere delle conversioni, ci saranno tante che si salveranno. I capitoli 8 e 9 ci danno dei giudizi, delle trombe e poi c'è di nuovo una pausa. Perché ci sono tutti questi giudizi? Che cosa c'è dietro? Quindi capitoli 10 e 11 e 12, 13. 14, c'è altra informazione, tanta informazione, e lì, ad esempio, vedremo che ne so, ci sarà una bestia nel capitolo 13, una bestia che regnerà sulla terra, che si chiama l'Anticristo. Vedremo che c'è un profeta falso che spingerà il mondo ad adorare la bestia. Quindi questo Giovanni che mette pausa cronologicamente e dà dettagli che cosa sta succedendo mentre ci sono questi giudizi. Nel capitolo 12, prima della descrizione delle due bestie, il capitolo 12 è affascinante perché Giovanni parte dalla terra dove ci sono tutte le cose sulla terra, c'è tutto un grande caos, e poi torna in cielo. E in cielo che cosa sta succedendo? Qualcosa sta succedendo in cielo che causa tutto questo. Vediamo che nel capitolo 12 il Signore, il Michele e i suoi angeli hanno una battaglia con Satana, con i suoi angeli, dove Satana e i suoi angeli vengono scagliati alla terra, che sono esattamente a metà del periodo della tribolazione. Ed è ciò che rende così orribile la seconda parte della tribolazione. Quindi abbiamo più informazioni, che è una battaglia cosmica in cielo che ci fa comprendere ciò che sta succedendo sulla terra. Ed è così che questa parte dell'Apocalisse si svolge. Sì, va avanti cronologicamente, c'è una progressione cronologica, però ci sono delle pause per darci informazioni più approfondite. Quindi se non ci fossero queste pause informative, vedremo capitolo 6, sigilli, salti a capitolo 8 e 9, le trombe, salti a 16, le coppe, e poi quando Gesù torna, perché sarà così, ci saranno tre giudizi e poi c'è la culminazione, c'è il culmine il giudizio più forte, che è quando Gesù ritornerà. Non vuol dire il giudizio peggiore, volevo dire che non è proprio quello più terribile, è il secondo più terribile. Penso che il trono bianco, quando le persone andranno al fuoco di stagno, il lago di stagno, sarà quello più terribile. Però quello il giudizio più terribile sulla terra è quando Gesù torna, perché viene descritto che Gesù che qualcosa che schiaccia le uva. Sapevano come veniva fatto il vino, dovevano calpestare le uva per far uscire il vino. Sarà così che Gesù schiaccerà l'umanità, schiaccerà tutta l'umanità, la vita, il sangue di quelli che si sono ribellati. Sarà così terribile. Invitano gli uccelli a venire a mangiare i cadaveri. È una cosa tremenda, è un'immagine orribile. Quindi vediamo i sigilli, le trombe, vediamo le coppe come giudizi. Poi vediamo una pausa importante, capitoli 16 e 19, vediamo le sette coppe, ci sono le coppe dell'ira di Dio che vengono versate. Poi vediamo il capitolo 19, il ritorno di Gesù, e capitoli 17 e 18 ci descrivono questo. Nel capitolo 17 c'è una descrizione della Babilonia religiosa che dominerà, ci sarà la chiesa falsa, la chiesa che non è vera. Poi vediamo 18 che fa vedere una Babilonia commerciale, economica, che parla dell'economia, quindi parla della regione mondiale, dell'economia mondiale. Giovanni fa una pausa. Avrebbe potuto saltare dalle sette coppe fino al capitolo 19, fino al ritorno, alla seconda venuta di Cristo, però prima di saltare, prima di descrivere, fa una pausa e ci spiega come sarà il sistema religioso e come sarà il sistema economico negli ultimi tempi. Quindi di nuovo lo dico giusto così, abbiamo proprio un panorama. Quindi da 4 a 22 parla del futuro, ripeto, i capitoli da 4 fino a 22 va avanti cronologicamente, però ci sono delle pause. quindi capitoli 4 e 5 c'è la scena in cielo e ci aiuta a capire ciò che succederà, perché succederà sulla terra. Capitolo 6 inizia la tribolazione con i sigilli. Il capitolo 7 mette pausa sulla narrativa a rispondere: ci sarà qualcuno che si convertirà? Ah sì, sia ebrei che siano ebrei che gentili. Ok, abbiamo risposto a quello. Torniamo ai giudizi, alle trombe, capitoli 8 e 9. E poi mettiamo pausa di nuovo per far comprendere meglio dai capitoli 10 e 11. Già ad esempio parla dei due testimoni che sono invincibili, possono soffiare il fuoco, e spiega come si convertiranno le persone. Il capitolo 7 ci parla di 144.000 testimoni ebrei, poi non so, c'è anche un Vangelo, c'è un angelo che dal cielo predica il Vangelo. Quindi dobbiamo capire con tutta questa tribolazione come si salveranno le persone. Ci sono i testimoni speciali, capitoli 7 e 11 ci fa capire che ci saranno questi testimoni importanti. Quindi i capitoli 8 e 9 ci sono i sigilli della tromba e poi c'è un'altra pausa. Parla dei due testimoni, parla del Tempio, c'è la battaglia cosmica nel cielo, c'è la bestia, c'è il falso profeta, e poi c'è tutto questo, e poi torna ai capitoli 15 e 16, ci sono le coppe, e poi pausa di nuovo. Prima di terminare, ci spiega in questo periodo come sarà la religione. Ci sarà la Babilonia, ci sarà la chiesa falsa. E l'economia, nel capitolo 18, ci spiega come sarà il sistema mondiale economico. E poi continua cronologicamente il capitolo 19, la seconda venuta di Cristo, e poi il capitolo 20, il regno, e il capitolo 21 e 22, l'eternità. Va bene, ci siete? Ok, questa è l'immagine grande. Quindi adesso vogliamo vedere i dettagli, però non ci vogliamo perdere nella foresta perché non capiamo come stanno messi gli alberi. E quindi torniamo alla dispensa. Ho parlato adesso del punto numero 4. Ok, questa le cose che sono passate, le cose che sono presenti, le cose che sono nel futuro. Ok, ci siamo capiti, questa era la parte panoramica, va bene, ci siamo capiti. Adesso torniamo proprio al libro dell'Apocalisse, proprio il libro, capitolo 1, versetto 1. La prima frase dice: rivelazione di Gesù Cristo. Questa prima frase è affascinante perché si può interpretare in due modi diversi. Tutti e due modi sono veri. Può essere rivelazione di Gesù Cristo, può essere la rivelazione che viene da Gesù Cristo, è la sua rivelazione, è vero, perché è stato lui che ha rivelato la maggior parte, qualcosa da un angelo, però si può dire che è proprio una rivelazione che viene da, che appartiene a Gesù Cristo. Quindi si può tradurre così dal greco: la rivelazione che procede da Gesù Cristo. Oppure si può tradurre e interpretare in questo momento, che è la rivelazione di Gesù che parla di Gesù. E anche questo è vero, perché questo libro parla di Gesù Cristo. Mi ricordo una volta qualcuno in chiesa è venuto da me e ha detto: senti, quando io leggo i Vangeli io proprio vedo Gesù e lo capisco e mi sento che proprio ci posso identificare, ma quando leggo l'Apocalisse invece non vedo quel Gesù, non vedo Gesù, ma cioè, non mi ci posso identificare. Perché? Dottore, perché il libro dell'Apocalisse è Gesù parte seconda. E voglio dire che nei Vangeli c'è Gesù, la prima parte di Gesù, che Gesù viene come l'agnello, Gesù, come dice, viene a cercare e a salvare ciò che era perduto, cercare di salvare per tutti. Per l'Apocalisse viene come il leone, come il giudice, viene per distruggere. Ed è per questo che molto spesso proprio non è immediato come approcciarsi a Gesù con questo. Cioè ci dà, diciamo, un'altra parte di Gesù, una parte che non è proprio evidente nei Vangeli. Un aspetto di Gesù che è insolito da quello che pensiamo sempre. Vi ricordate quando Giovanni e Giacomo dicono facciamo scendere il fuoco dal cielo? Giovanni e non erano proprio uomini di grande amore, erano arrabbiati con i samaritani. E volevano, e Gesù ha detto, ma non capite neanche quello che state dicendo, Gesù, ma no, avete capito proprio male. Invece nell'Apocalisse è proprio quello che viene a fare, perché è Gesù che viene come il giudice, non come il salvatore. Quindi non è solo una rivelazione che viene da Gesù, però è la rivelazione di quello che è Gesù, è la parte di Gesù che non è subito evidente. Quando pensiamo di lui, noi pensiamo sempre a Gesù come l'agnello e non così tanto come il leone. Gesù ha detto che era mansueto, non pensiamo a Gesù come quello che schiaccia le persone nella sua ira e fa uscire il sangue dal loro corpo. E invece è proprio così come Gesù viene descritto in Apocalisse. Quindi tutte e due sono vere. L'affermazione, la rivelazione che viene da Gesù, la rivelazione che parla di Gesù. Quindi la rivelazione di Gesù Cristo che Dio gli diede per mostrare ai suoi servi. Quindi non solo Gesù ha rivelato questo libro, però era Dio che voleva che fosse rivelato. E di nuovo ripeto che Dio vuole che noi capiamo questo libro. È Dio che ci ha dato. Non voglio negare il fatto che ci sono delle parti che non capiamo e non capiremo mai pienamente questo libro. Che ne so, la parte del marchio della bestia, 666. Ma che vuol dire questo 666? Ma onestamente non sappiamo totalmente, perché non stiamo vivendo in quel periodo. Le persone che saranno vive in quel momento lo sapranno bene. Anche voi avete sentito che, ne so, è un chip che si mette nella mano, nella fronte, tutte le varie teorie. Non lo sappiamo, sappiamo 666, sappiamo che è il marchio della bestia. Fino a qua possiamo arrivare, però le persone che saranno vive in quel momento capiranno molto bene che cosa vuol dire, perché l'Apocalisse disse che nessuno per sbaglio si farà mettere il marchio della bestia. Non sto dicendo che non c'è la gente che sarà ingannata, perché Satana inganna la gente, però loro vorranno proprio identificarsi con l'Anticristo, quindi non sarà un errore. Ed è per quello che l'Apocalisse dice che chiunque si fa mettere quel marchio che verrà giudicato nello stagno di fuoco, perché è proprio una decisione. Però oggi non possiamo dare altri dettagli, perché non è qualcosa che, non so, negli Stati Uniti stanno dicendo, non so se qua lo stanno succedendo, però negli Stati Uniti tanti credenti stanno dicendo questo. Ma veramente non ci posso credere, talmente sciocco, però ho dovuto dire, ma ragazzi, guardate che il vaccino anti-Covid non è il marchio dell'Anticristo, perché ci sono dei credenti negli Stati Uniti che stanno dicendo che il vaccino è il marchio della bestia. E ho detto, vabbè, ma guarda sta gente, veramente la gente sta fuori. Però poi ci sono delle persone, persone di grande età, persone serie, che mi chiamavano, erano proprio preoccupati, dicendo, senti, ma io mi sono messo il marchio della bestia, ma per sbaglio, ma io non volevo. Vabbè, allora no. Allora io devo parlare, pensavo fosse una cosa assurda, e invece c'è gente che ci crede davvero. Quindi vabbè, tutto a parte quello, voglio dire che non è qualcosa che noi sappiamo, non è qualcosa che noi sappiamo, perché non sta succedendo in questo momento, però le persone che saranno in quel periodo sapranno proprio che io mi identifico con la bestia, mi voglio identificare con la bestia, sarà proprio una cosa chiara e evidente. Vabbè, quindi ci sono sì delle parti che parlano del futuro, devo essere umile, vuol dire, non so esattamente, può essere questo, potrebbe svolgersi così, però quelle parti che non capiamo esattamente non ci tolgono la responsabilità che Dio vuole che noi capiamo. Perché Dio ha rivelato, è una rivelazione. Una cosa rivelata è qualcosa che Dio ha dato. Dio ci ha dato questo, che Dio gli diede. Le cose che devono avvenire tra breve, e Dio ha fatto capire questo perché ha mandato il suo angelo. Gesù l'ha rivelato, Dio l'ha rivelato, un angelo l'ha rivelato, l'ha fatto sapere. Quindi voi sapete che c'è una guida angelica, Giovanni ha una guida angelica, quindi c'è lo Spirito Santo che ha ispirato questo, quindi tutte le persone della Trinità, e non solo tutta la Trinità, però anche un angelo oppure più di un angelo, coinvolti, tutto questo ci fa capire che Dio ha dato questo libro a noi perché noi lo sappiamo, affinché lo capiamo. Però dobbiamo essere umili, dobbiamo ammettere che non sappiamo tutto, non potremo capire ogni dettaglio, ma è totalmente fuori luogo buttarlo via o ignorarlo o screditarlo. Quindi questa rivelazione è stata data al suo servo Giovanni. Voi sapete che Giovanni è stato colui che l'ha scritto, questo è lo stesso Giovanni che è il fratello di Giacomo. Giovanni e Giacomo avevano ricevuto un soprannome che Gesù li chiamava i figli del tuono, perché sia Giovanni che Giacomo erano uomini molto forti di carattere, erano uomini molto duri, anche Giovanni. E dico questo perché molte volte le persone pensiamo a come Gesù ha trasformato Giovanni così tanto che lo chiamiamo l'apostolo dell'amore, però all'inizio era un figlio del tuono, era un uomo molto duro. E questo è lo stesso Giovanni che ha ricevuto il privilegio di scrivere questo libro. Non sappiamo la storia di ogni apostolo come è morto. Sappiamo che Pietro è stato crocifisso perché Gesù ha detto che sarebbe successo. Sappiamo qualcosa. Giacomo, ad esempio, il fratello, è stato decapitato in Atti capitolo 12. Quindi ci sono delle tradizioni storiche che ci raccontano che tutti gli apostoli sono morti come martiri, a parte Giovanni. Non sappiamo proprio se sia vero, non è scritto nella Bibbia, però storicamente la tradizione vuole che... Però sappiamo di Giovanni che non è morto giovane. Sappiamo che Giovanni ha vissuto fino a 90 anni. Quando Gesù era appeso alla croce, Gesù gli ha detto, ecco tua madre, e ha detto a Maria, ecco tuo figlio. Quindi ha detto, Giovanni, prenditi cura di mia mamma. Ci sono tanti motivi per cui Giovanni gli ha Gesù gli ha dato questa responsabilità, però magari Gesù sapeva già che Giovanni non sarebbe morto presto come martire, però che sarebbe vissuto a lungo. Quindi Giovanni ha ricevuto il privilegio di vedere questo libro, voi l'avete letto, e ci sono a volte che l'ha sopraffatto, era troppo, era totalmente stupefacente, a volte si voleva gettare ai piedi di un angelo e adorare un angelo. Più di una volta l'angelo diceva: no, non mi adorare, Giovanni, che fai? E dopo due capitoli di nuovo cerca di adorare l'angelo, però non possiamo criticarlo, non possiamo fare una colpa, perché non possiamo immaginare quello, vedere ciò che Giovanni ha visto. Non c'è da stupirsi che Giovanni ha fatto così. È stato il suo compito scrivere questa rivelazione. Quindi il versetto 3, capitolo 1, versetto 3: beato chi legge, e beati quelli che ascoltano le parole di questa profezia e fanno tesoro delle cose che vi sono scritte, perché il tempo è vicino. Il capitolo 1, versetto 3, è una promessa di benedizione a coloro che leggono e leggeranno questo libro e che ne vorranno far tesoro. Ed è interessante perché non è solo qua, anche all'ultimo capitolo, nel capitolo 22, il capitolo 22, il versetto 7, Gesù dice: ecco, sto per venire anche velocemente. Ecco, sto per venire, potrebbe essere questo venire anche tutto ad un tratto, inaspettatamente, questo verbo venire vuol dire: beato chi custodisce le parole della profezia di questo libro. Quindi il capitolo 1, versetto 3, dà una benedizione promessa a coloro che leggeranno, che ascolteranno questo libro. Il capitolo 22, quindi il primo e l'ultimo capitolo, dà una promessa di benedizione a coloro che vogliono custodire le parole di questo libro. È l'unico libro della Bibbia che apre con una promessa di benedizione, che chiude, si conclude con una benedizione di la promessa di benedizione a coloro che leggeranno e custodiranno questo. Quindi alla scuola biblica vi ho già raccontato come facevo questa scuola biblica, dove il professore ha detto: non leggete questo libro. Io invece, curioso, ho aperto 1:3 e 22:7 e ho detto: ma questo mi dice di non leggere, e Dio mi dice che io sarò benedetto se lo leggo. Secondo voi, a chi do ascolto? Ascolto Dio e non il mio professore. Perché è l'unico libro che si apre e si conclude con una promessa di benedizione per chi legge. Quindi non voglio suggerire che questo è un libro più importante di altri libri della Bibbia. Non voglio perdere equilibrio e dire questo, che ne so, questo l'Apocalisse è più importante di Romani, oppure Atti è più importante di Ebrei, che ne so. Non è così che ci si approccia alla Bibbia. Non voglio dire che è il più importante, il libro più importante della Bibbia, però nello stesso modo non vogliamo dire: vabbè, ignoratelo, non lo leggetelo, trascuratelo, lasciatelo da parte, perché sarebbe totalmente sbagliato e sarebbe contraddittorio a quello che dice 1:3 e 22:7. Quindi volete essere benedetti nella vita? Leggete l'Apocalisse, cercate di capirlo. Dio promette una benedizione a coloro che lo leggono e a coloro che fanno tesoro e custodiscono le cose che sono scritte. E ci sono tante cose che sì, possiamo custodire o capire o ubbidire. Non è tutto futuristico. Nelle cose, nel capitolo 2 e capitoli 2 e 3 ci sono tante indicazioni per le chiese e come dobbiamo comportarci nella chiesa. Quindi vediamo delle cose che sono custodire o ubbidire, cioè, ma questa è tutta una profezia, non c'è niente da ubbidire, invece sì, c'è tanto da ubbidire, e poi lo vediamo piano piano. Quindi Giovanni dà una breve introduzione, dai in 1 da 1 a 3 e poi saluta, ci sono i un saluto alle sette chiese, alle sette chiese che poi vi parla più approfonditamente nei prossimi capitoli. Dice in capitolo 1 versetto 4 Giovanni, scrive Giovanni, alle sette chiese che sono in Asia. Quindi non Asia del giorno di oggi, questo è l'Asia minore, quindi la parte che oggi è la Turchia più o meno. Quindi sono le sette chiese che sono in quello che oggi è Turchia, l'Asia minore. Quindi Giovanni saluta loro, grazia a voi e pace da colui che è, che era e che viene, dai sette spiriti che sono davanti al suo trono. È una frase difficile che si trova più di una volta in questo libro. Gli studiosi sono in dibattito ancora a che cosa si riferisce, perché ci sono delle altre frasi nell'Antico Testamento che sono simili. Se prendi quello di Isaia o quello di Zaccaria, è un riferimento allo Spirito Santo, questo è senza dubbio. Probabilmente la pienezza dello Spirito Santo, perché voi sapete già che il numero 7 è il numero di completezza, quindi probabilmente sta descrivendo lo Spirito Santo, che è uno spirito pieno. Però ripeto, bisogna essere umili e non dogmatici, che esattamente vuol dire, no, non è vero, nessuno sa perfettamente esattamente. Capiamo che parla dello Spirito Santo, però non c'è esatto accordo a quale riferimento dell'Antico Testamento sta parlando. Quindi vogliamo però capire, dal capitolo 1, versetto 1, dice che Dio diede la rivelazione, poi Gesù dà la rivelazione, e poi nel capitolo 4 c'è un saluto da parte dello Spirito Santo. Quindi questo si può dire, vabbè, tutta la Bibbia è così, ma si può dire che c'è la Trinità dietro questo libro. Ogni persona della Trinità è descritta, menzionata in questo libro. Quindi un saluto da Giovanni, dice nel capitolo 5, da Gesù, quindi viene da Dio Padre, viene dallo Spirito Santo, e questa liberazione viene da Gesù Cristo. E Gesù viene descritto come il testimone fedele, Gesù viene descritto come il primogenito dei morti. Il primogenito non vuol dire il primo, il termine primogenito vuol dire che è preeminente. Fra tutti quelli che sono sorti dalla morte, Gesù è il più importante, è il preeminente. E poi alla fine del versetto 5 dice: a lui che ci ama, Gesù è lui che ci ama, Gesù è lui che ci ha liberati lavandoci dai nostri peccati. Io voglio sapere, mi spiegate nella vostra traduzione come è descritto? C'è scritto quello che ci ama, quello che ci amava, quello che ci ha amato, è presente o passato? Bene, è una traduzione fantastica, un'ottima traduzione, perché purtroppo nell'inglese molto spesso c'è scritto nel tempo passato, da colui che ci ha amato. È vero che Gesù in un certo momento ci ha amati quando è morto sulla croce, e sono contento di vedere che questa traduzione è tradotta così, in tempo presente, che non solo Gesù ci ha amato, però Gesù anche oggi ci ama. Ci ama nel tempo presente, a lui che ci ama e ci ha lavati nel proprio sangue dai nostri peccati. Poi il versetto 6 ci dà un'anteprima del regno. Ci ha fatto di noi un regno, dei sacerdoti a suo Dio. Nel versetto 7, ecco, egli viene con le nuvole, Ed è proprio uno che sbircia. Giovanni arriverà a questo fatto che Gesù viene con le nuvole, che nella seconda venuta di Gesù, proprio fisica, nel capitolo 19. Però qua ci dà proprio solo un'anteprima. Non vi so dire, ci sono più riferimenti alla seconda venuta di Gesù che alla prima venuta di Gesù. La maggior parte dei versetti che parlano di Gesù che viene sulla terra non parlano alla prima, della prima venuta dell'incarnazione, parla della seconda venuta. Quindi non c'è da stupirsi che Giovanni qua ci arriverà, che vuole parlare di questo nel suo libro. Ecco, egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà. Gesù ha detto, apriamo nei Vangeli, Matteo 24. In Matteo 24 Gesù descrive la sua seconda venuta. Aprite a Matteo 24. Fa parte del discorso di Gesù sul Monte degli Ulivi. 24:15 Gesù parla dell'abominazione della desolazione della quale ha parlato il profeta Daniele, dopodiché descrive tutto questo orrore che si sperimenterà, che gli ebrei sperimenteranno, e poi dice nel versetto 29: subito dopo la tribolazione di quei giorni il sole si oscurerà, la luna non darà più il suo splendore, le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno scrollate. In questi versetti Gesù dice che subito dopo la tribolazione, questo è l'Apocalisse da 6 a 19, Dio spegnerà tutte le luci nel cielo, il sole, la luna, le stelle, sarà un buio pesto. Penso che tutti avranno, che avrà l'attenzione di tutti se fa così. Tutti quanti guarderanno in alto perché non ci sarà la luce né sole né luna né stelle né niente. E poi nel versetto 30 dice: allora apparirà nel cielo un segno. Quindi Dio oscurerà tutte le luci per avere l'attenzione di tutti. Così tutti guarderanno in alto e vedranno quando lui viene. Ed è per quello che in Apocalisse 1 dice: ogni occhio lo vedrà. Di nuovo non sappiamo esattamente come verrà, come vedrà le persone che stanno in Italia, come vedranno qualcosa che sta succedendo, non so, qualcuno negli Stati Uniti, e tutte le persone come vedranno Gesù simultaneamente, non lo sappiamo. Gesù ha detto due versetti prima, nello stesso modo in cui c'è un lampo, che ne so, sarà come un lampo che farà il giro della terra e tutti vedranno, però dobbiamo essere umili e dire non sappiamo esattamente come succederà. Però se Dio dice che succederà, quindi succederà. Se Dio dice che ogni occhio lo vedrà, come non lo sappiamo, però Giovanni dice questo. Ma prima di tornare all'Apocalisse, fra poco torniamo all'Apocalisse, però in Matteo 24 Gesù dice nel versetto 29, dice: subito dopo la tribolazione di quei giorni è quando tornerà sulla terra. È una frase molto importante e questa è una domanda molto importante nella profezia. C'è un dibattito, c'è una grande domanda. Quando la Chiesa tornerà per andare con il Signore nel cielo? È una domanda importante, la Bibbia parla di questo, però come verrà raccolta la Chiesa? Quindi è una cosa un po' difficile, cavilloso, però se la seconda venuta di Gesù e il rapimento sono lo stesso evento, se questi sono due eventi che è lo stesso, è sicuramente dopo la tribolazione. È chiaro che è dopo la tribolazione, però perché Gesù dice qua subito dopo la tribolazione che Dio spegnerà tutte le luci e Gesù tornerà. Quindi se il rapimento della Chiesa è lo stesso evento della seconda venuta, allora è dopo la tribolazione. Non c'è storia. Però io non credo che la Bibbia insegna che questi due eventi sono simultanei, che è lo stesso evento. Non credo che la Bibbia insegna che il rapimento della Chiesa nell'aria è lo stesso della seconda venuta di Gesù sulla terra. Dopo di tutto, se è lo stesso evento, allora perché la Chiesa va su in perché la Chiesa viene rapita in cielo se Gesù adesso torna sulla terra? Però quando Paolo dice che noi siamo rapiti a Gesù, non dice che saliamo e poi riscendiamo subito. Invece guardate come Paolo descrive in Prima Tessalonicesi, capitolo 4. Quindi Prima Tessalonicesi, capitolo 4. E Paolo dice così, scusate, facendo una piccola pausa per dire, ok, contesto. Studiando questa epistola, Paolo aveva già insegnato alla Chiesa di Tessalonica che Gesù sarebbe potuto tornare in qualsiasi momento, questo lo sappiamo dal contesto. Questa Chiesa di Tessalonica dava per scontato che Gesù sarebbe tornato proprio immediatamente, fra pochissimo, e di conseguenza sapete che hanno smesso di lavorare, tanto è che pensavano così. In tutti e due i libri dei Tessalonicesi la gente si è licenziata, dicendo, vabbè, Gesù ha detto che Paolo sta per tornare e quindi perché devo lavorare? A che serve? Però non era quello che Paolo aveva insegnato. Paolo ha detto che Gesù sarebbe potuto tornare in qualsiasi momento, non è esattamente la stessa cosa. Comunque Paolo ha insegnato che Gesù potrebbe tornare in qualsiasi momento, dobbiamo essere pronti. E loro pensavano, vabbè, sarà fra un anno, fra due, non serve lavorare più. E pensavano, vabbè, se Gesù tornerà fra un anno o qualcosa, quindi saremo tutti vivi quando torna. Però poi alcuni di loro hanno cominciato, qualcuno è morto, che ne so, un nonno, un zio, una zia che era credente. Qualcuno ha detto, vabbè, stavano in un panico, che è successo? Perché il mio caro perderà. Tornare con Gesù perché è morto, quindi che farà? E quindi Paolo vuole dare un po' di chiarimento. Quindi in 4:13, prima Tessalonicesi 4:13, fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono. È un bel modo per parlare della morte per un figlio di Dio, è come addormentarsi, ti addormenti e ti svegli alla presenza di Cristo. La Bibbia spesso si riferisce alla morte del credente come un addormentarsi, però bisogna essere molto precisi. La Bibbia non parla mai del sonno dell'anima, è il corpo che dorme. Il corpo dorme nella terra e poi si sveglia. Non è come tante religioni insegnano che l'anima si addormenta, che l'anima è così senza conoscimento. Però in Filippesi 1 Paolo ad esempio dice: io desidero andarmene e stare con Cristo. Non dice io voglio dormire nell'anima per 2000 anni. No, non è così. In Seconda Corinzi capitolo 5 Paolo parla che essere assente nel corpo, essere presente con il Signore. come credente puoi stare in solo due posti, nel corpo o con il Signore. Ci sono solo questi due posti. Però il corpo sì, dorme in terra aspettando la risurrezione. Quindi Paolo dice qua in seconda, in prima Tessalonicesi 4, 13. Non vogliamo che siate nell'ignoranza, affinché non siate tristi come gli altri erano, che non hanno speranza. Loro erano tristi perché i loro cari che erano morti e pensavano che avrebbero perso questa grande riunione con Gesù. E Paolo dice no, non sarà affatto così, non si perdono niente. Nel versetto 16, prima Tessalonicesi 4:16, perché il Signore stesso, con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo. E prima risusciteranno i morti in Cristo. E poi nel versetto 17 dice, poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria. Quindi Paolo dice qui che un giorno il Signore scenderà, non scenderà fino alla terra, sì, questo un giorno lo farà nella seconda venuta, però qua scende sulle nuvole per raccogliere a se stesso la Chiesa per stare con lui, quindi non è lui che scende sulla terra per stare con noi, lui ci prende per andare su con lui e dice che Gesù scenderà nelle nuvole, che noi verremo rapiti e lo incontreremo nel cielo. Quindi c'è una parola raptura latino e da quello che prendiamo la parola rapimento. Quindi parliamo del rapimento che viene prendere su. Quindi verremo rapiti per stare con il Signore. Paolo dice la stessa cosa in altre lettere, in prima Corinzi 15, dice che non dormiremo tutti, però saremo trasformati. Prima Corinzi 15, 51. Non tutti morremo, non tutti ci addormenteremo, ma tutti saremo trasformati. Alcuni moriremo e andranno a stare con il Signore aspettando la risurrezione del corpo, però qualcuno, mentre ancora sono in vita, andranno con il Signore, verranno raccolti. Ed è quello che Gesù ha detto in Giovanni 14, io vado a preparare un luogo e poi tornerò a prendervi con me, così affinché dove sono io ci siete anche voi. Vado a preparare un luogo e poi tornerò a prendervi. Quindi Gesù ha detto, io torno per prepararmi, per portarvi a un posto dove sono stato. Non ha detto, io torno per stare con voi qua giù. Quindi questo grande rapimento è la seconda venuta di Gesù, quindi non sono lo stesso evento, sono due eventi separati. Se invece sono lo stesso evento, quindi questo rapimento viene dopo la tribolazione, perché Gesù ha detto che la seconda venuta è dopo la fine della tribolazione. Però dalle descrizioni che abbiamo del rapimento, di andare a stare con il Signore nell'aria, sono diverse dalle descrizioni di Gesù che scende sulla terra. E di conseguenza è possibile che il rapimento con Gesù può essere prima della tribolazione, può essere durante la tribolazione, oppure può essere dopo la tribolazione. E voi pensate, sapete che ci sono tanti credenti molto sinceri che seguono la Bibbia, che hanno diversità di opinione. Alcuni pensano che sarà prima della tribolazione, ci sono alcuni credenti che credono che il rapimento sarà durante la tribolazione, altri pensano che sarà dopo la tribolazione. E ripeto, quindi credono quelli che pensano che sia dopo la tribolazione dicono che la seconda venuta di Gesù è contestuale al rapimento. Ne parleremo dopo, però ho inserito questa realtà a questo punto perché, come avete visto in prima Tessalonicesi 4 e in prima Corinzi 15, la descrizione del nostro rapimento e anche Giovanni 14, invece a me parono descrivere due eventi separati, non Gesù che scende sulla terra a stabilire il suo regno, però Gesù che appare nel cielo per raccogliere a sé la sua Chiesa. Quindi dico tutto questo per dire che da Matteo 24-29, dove Gesù dice subito dopo che, che il suo ritorno sulla terra è dopo la tribolazione. Questo è quello che Gesù dice. Però quando raccoglie la Chiesa, può essere prima della tribolazione, può essere durante la tribolazione, oppure può essere dopo la tribolazione. Però il mio punto di vista è che è prima della tribolazione, secondo quello che io vedo dalla scrittura. Quindi mi sto anticipando un poco, però già che stavamo in Matteo 24, Gesù qua dice proprio molto preciso, cioè subito dopo la tribolazione, quindi successivamente alla tribolazione. Ok, quindi torniamo in Apocalisse. Siamo arrivati a quell'altro argomento perché in Apocalisse 1 Gesù dice che ogni occhio lo vedrà. 1:7, in un modo o nell'altro ogni occhio lo vedrà. Lo vedranno anche quelli che lo trafissero. Questo è ovviamente un riferimento agli ebrei, erano gli ebrei che trafissero Gesù. Non stiamo parlando dell'antisemitismo. Se c'è uno che ama il popolo ebraico, sono io. Non mi fraintendete, non c'è una parte di me che sia antisemita. Ma è un fatto storico che il popolo ebraico, il popolo ebreo ha ucciso il proprio Messia. Sì, tramite i romani, però erano loro che spingevano, volevano far fuori Gesù e non volevano ucciderlo nel modo che avrebbero potuto farlo loro, che avrebbero potuto fare lapidamento, però volevano far come farlo maledire, come c'era scritto in Deuteronomio. Volevano fare un'affermazione che Gesù era maledetto da Dio, volevano lasciare proprio un segno, volevano che fosse molto evidente che questo uomo è maledetto, non seguitelo, non credete a quello che dice. Quindi quando si leggono i Vangeli, c'erano le guide del popolo ebraico, erano chiaramente loro che spingevano per la crocifissione di Gesù, erano loro che hanno trafitto il proprio Messia. Quindi hanno spinto su, ma l'avete già letto nei Vangeli. Pilato lo volevano lasciare andare via molte volte, dicendo io non trovo colpa alcuna in lui, però i capi del popolo ebraico, del popolo hanno insistito, Pilato finalmente ha dato a loro quello che volevano. Quindi non, in nessun modo questo fatto deve essere strumentalizzato per l'antisemitismo. Purtroppo invece tante volte le persone hanno sfruttato questa cosa. Io fra virgolette i cristiani, fra virgolette non i veri credenti, però nel mondo falso cristiano hanno odiato gli ebrei, ed è un fatto molto triste, un fatto storico molto triste, talmente tanto che io mi ricordo che tanti anni fa, quando c'è stato il film La Passione del Cristo di Mel Gibson, c'era una scena nel film quando durante la scena quando Pilato voleva lasciarlo andare via. E gli ebrei hanno detto, era scritto, il suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli. E quando la comunità ebraica ha visto che c'era questa cosa che doveva essere nel film, che Mel Gibson ha dovuto togliere questa scena, anche se è scritto nella Bibbia che hanno detto questo, però bisogna capire contestualmente perché il popolo ebraico sa che le persone hanno strumentalizzato così tanto questa affermazione per giustificare l'antisemitismo e un maltrattamento degli ebrei. Però la posizione biblica è che gli ebrei hanno rifiutato e trafitto il loro Messia, sono loro i responsabili per la sua morte, però anche noi lo siamo, sono i nostri peccati che hanno inchiodato Gesù sulla croce. Quindi in nessun modo queste parole vogliono essere antisemite, però quelli che lo trafissero sono gli ebrei. Però quando tornerà e quando Paolo dice in Romani 11 che da Sion tornerà il liberatore, gli ebrei si pentiranno, vedranno Gesù tornare sulle nuvole. E poi Apocalisse 1:7 dice tutte le tribù della terra faranno lamenti per lui. Quindi quando Gesù tornerà ci sarà un grande lamento, un pianto. Gli ebrei di Israele staranno piangendo per pentimento perché avranno capito di aver rifiutato il Messia, però ci saranno tanti altri che invece saranno nel lamento perché sono sotto il giudizio di Dio. Quindi ci sarà un grande pianto, però non tutti staranno piangendo per lo stesso motivo. Quindi Gesù tornerà. E Giovanni non può fare a meno di dire sì, Signore, torna. E anche questo dovrebbe essere quello che noi diciamo, che quando leggiamo del ritorno di Cristo, anche noi dovremmo dire sì, vieni Signore, perché se tu vedi quello che sta succedendo su questa terra, se sei consapevole della sofferenza, della miseria, del peccato, dello strumentalizzazione dei bambini, maltrattamento, sfruttamento, se vogliamo che il Signore torni a mettere fine, a por fine a tutto questo casino, è quello che il Figlio di Dio vuole. Gesù ci ha detto di insegnare che venga il tuo regno, che sia fatta la tua volontà sulla terra come la tua volontà viene fatta in terra. Ti rendi conto che quando preghi questo stai chiedendo che il Signore torni per la seconda venuta? Stai pregando che Gesù torni, ed è per quello che Giovanni, quando dice che quando il Signore tornerà, dice sì, è proprio questo, sì, amen, è quello che vogliamo. Quindi da una parte c'è una parte, e Giovanni lo diranno, nel capitolo 10 dice che da una parte c'è la dolcezza, da una parte c'è amarezza, ci sono emozioni miste, perché pensiamo, sì, vogliamo che Gesù torni, è dolce l'idea della sua venuta, perché porrà fine alle cose orrende che stanno succedendo su questo pianeta, metterà fine alle cose terribili che gli uomini fanno gli uni agli altri. Quindi da una parte c'è una dolcezza, però da una parte c'è anche amarezza quando pensiamo a che se Gesù tornasse oggi, miliardi di persone andranno all'inferno perché non vogliono Gesù. E quindi anche noi come credenti siamo abbiamo da una parte la dolcezza, da una parte l'amarezza, perché sappiamo che alcuni non hanno creduto in Gesù, però crediamo, sì Signore, torna adesso. Ne siamo tirati da due lati. Nel versetto 1:8 Gesù dice e parla: io sono l'alfa e l'omega, dice il Signore, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Anche questo ci ricorda che questo libro parla di Gesù, non è l'immagine di Gesù che più ci piace forse, non è quello che, a cui siamo più abituati, però è un'immagine di Gesù che viene, che ci viene presentata da Dio in questo libro. Quindi questo è l'introduzione, è il prologo, è la prima benedizione di questo libro. E poi entriamo nel vivo, nel versetto 1, dove ufficialmente diciamo inizia questo libro. Quindi abbiamo visto che nel versetto 1:19 Giovanni riceve delle istruzioni che deve scrivere quello che ha visto, quello che stava succedendo nei suoi giorni e quello che doveva avvenire ancora in seguito. E quindi Giovanni sta per ubbidire e fare esattamente ciò che gli è stato detto di fare. Quindi nel primo capitolo scrive di ciò che ha visto. Quindi 1:9 scrive, dice, io, Giovanni, sia vostro fratello e vostro compagno nella tribolazione, nel regno e nella costanza, la pazienza di Gesù Cristo, io ero nell'isola chiamata Patmos a causa della parola di Dio e della testimonianza di Gesù. Come già vi ho detto, ciò che si riesce a capire dalle testimonianze storiche è che Giovanni non è morto come martire. E se è morto come martire, era in tarda età. Gli altri discepoli, secondo quello che vuole la tradizione, sono morti come martiri. Può essere che no. Però Giovanni, perlomeno, sappiamo che non è morto giovane, ma è stato perseguitato, è stato mandato all'isola di Patmos in isolamento, isolazione. Quindi dobbiamo fare attenzione perché si tratta di tradizione della storia della Chiesa. Ci dice che Giovanni è stato messo in una specie di pentola di olio bollente, ma ti potrebbe anche uccidere se ti mettono a friggere nell'olio bollente. E poi l'hanno tirato fuori da questo olio bollente e l'hanno portato all'isola di Patmos e lasciato lì così potesse morire in esilio. Non sappiamo se questo è successo prima o dopo dell'esilio, quello non sappiamo, ma sappiamo che invece dell'esilio proprio, che nel versetto 19, nel versetto 9, 1, 9, stava a Patmos. Io ci sono stato a Patmos 2 o 3 volte e oggi è proprio un posto bello, la gente ci va in vacanza perché ci va in crociera, però al momento di Giovanni era un'isola desolata, piena di scogli, isolatissima, ci si arrivava difficilmente, mandava la gente in esilio, l'impero romano mandava la gente in esilio lì. Non c'era la possibilità di tornare a nuoto, a venire con una barchetta. Giovanni stava lì a Patmos, non sappiamo se era già stato torturato, però sta lì in esilio, sull'isola di Patmos, l'avevano lasciato così morisse in esilio, invece non è morto. Non solo che non è morto, però ha ricevuto uno dei più grandi privilegi di tutta l'umanità mai. Gli è stata data la rivelazione di Gesù, il libro della rivelazione. Quindi sta qua su Patmos e dice nel versetto 10 che stava nello Spirito nel giorno del Signore. Questa frase, il giorno del Signore, nel primo secolo il giorno del Signore era la frase che usavano per dire il giorno della domenica. Il giorno del Signore è un riferimento al giorno che noi chiamiamo la domenica, non è il sabato, già questo lo sapete, però molti credenti non sanno questo, pensano che la domenica è il sabato dei credenti, però il sabato era appunto il sabato, da sempre è stato il sabato, il giorno dopo il venerdì è sempre... sempre, se ad esempio andate in Israele e state lì a sabato, è il sabato, non so come spiegarlo, ma è il giorno che è in Israele le cose cambiano tantissimo il giorno del sabato. I negozi sono chiusi, che ne so, se state in macchina, se passate per un quartiere religioso di sabato, ti tirano dei sassi, prendono le macchine a sassate per violazione del sabato. Cioè, gli ebrei sanno che cos'è il sabato. Il giorno dopo il venerdì, Dio non ha cambiato il sabato dal giorno sabato fino a domenica. La domenica è il giorno del Signore. E anche gli scrittori del primo secolo parlavano di questo giorno, il primo giorno della settimana, il giorno del Signore. Lo chiamavano così perché era il giorno che Gesù è risorto. È il giorno speciale di Gesù. Ed è per quello che la maggior parte dei cristiani, dei credenti, ci vediamo di domenica. Non è obbligatorio farlo di domenica. In ebraico dice sì, dobbiamo incontrarci, però perché lo facciamo di domenica? Non c'è scritto nella Bibbia che lo dobbiamo fare di domenica. Se in qualche cultura tutti quanti, che ne so, avessero il giorno libero di giovedì, i credenti probabilmente si incontrerebbero di giovedì. Sarebbe il giorno del loro incontro, però la maggior parte dei credenti, la maggior parte delle culture e dei tempi si sono incontrati di domenica, perché è il giorno del Signore, il primo giorno della settimana, perché è stato il primo giorno della settimana in cui è risorto. E quindi in un certo senso pensiamo che ogni volta che ci incontriamo diciamo stiamo facendo di domenica perché era domenica che Gesù è risorto. Quindi ogni domenica che ci incontriamo ci dobbiamo ricordare che era il giorno che Gesù è risorto, quindi ci dobbiamo ricordare che Gesù è risorto e vivo. Però non è un giorno speciale perché è il nostro sabato. Molti credenti sono confusi e pensano così. Quindi vabbè, torniamo a quello che dice Giovanni. Quindi Giovanni dice: ero nello spirito, fui rapito dallo spirito nel giorno del Signore. Quindi stavo da solo in esilio, però lo stesso nel giorno del Signore stavo adorando il Signore. Quindi dice: e udì dietro a me una voce potente come il suono di una tromba. Quindi prima di commentare questo versetto voglio solo che vediamo che il suono di una tromba, questo suono forte, viene utilizzato all'interno di questo stesso libro in molti diversi modi, in tutta la Bibbia in tanti modi diversi. E lo dico perché alcuni credenti danno per scontato che l'ultimo squillo dell'ultima tromba è quando sarà rapita la Chiesa. Hanno questa idea perché Paolo in Prima Tessalonicesi 4 una tromba. E Paolo dice che quando ci sarà questo squillo di tromba noi saremo rapiti con il Signore. Però qua voglio dire che ci sono squilli di tromba ovunque, il suono della tromba in tutto il libro. Quindi in tutto il piano di Dio ci sono sempre dei suoni di tromba, quindi non è che una volta ecco una tromba e quindi vuol dire che sì, è lo stesso momento perché c'era la tromba e la tromba, ci sono tante trombe. Quindi il suono di una tromba, una cosa che sembrava una tromba, non c'entra niente il rapimento, non c'entra niente giudizi della tromba, però c'è una tromba. E quindi ve lo faccio come esempio che ci sono dei falsi collegamenti e proprio non funzionano. Quindi ogni riferimento, ogni cosa deve essere esaminata alla luce del proprio contesto. Quindi qua c'è Giovanni in esilio, da solo, è domenica, il giorno del Signore, sta pensando alla risurrezione del Signore. Sente una voce, non è proprio una tromba neanche, però una voce potente come una sola, una tromba, come una voce talmente forte e squillante, e questa voce, quindi è una voce, non è una tromba, dice: è Gesù che descrive se stesso. Quindi torniamo al versetto 8. Io sono l'Alfa e l'Omega, quindi è la prima e l'ultima lettera dell'alfabeto, come se fosse la A e la Z. E come Gesù dice: io sono il primo, io sono l'ultimo. E poi Gesù comincia a dare delle istruzioni. Giovanni viene dato delle istruzioni. Giovanni gli viene detto: quello che vedi, scrivilo in un libro. E vede tante cose, quindi le scrive e mandalo alle sette chiese, quelle chiese che sono in Asia Minore, nella Turchia di oggi. E poi dà un elenco: Efeso, a Smirne, a Pergamo, a Tiatiri, a Sardi, a Filadelfia e a Laodicea. Laodicea. Quindi sappiamo dalla storia che sono esattamente il giro che si faceva per che l'impero romano portava la posta anticamente, faceva esattamente questo giro. Quindi è come se dicesse: vabbè, ma scrivi e mandalo per posta, perché l'impero romano aveva una forma di portare le lettere della corrispondenza e faceva esattamente questo giro. Da Efeso partiva, passava per Smirne, Pergamo e così via. Nel versetto 12 dice: io mi voltai per vedere chi mi stava parlando. Quindi Giovanni sta su Patmos, adorando, sente questa voce. Non so se siete mai stati, non so, in un concerto o una banda, sentite quando qualcuno suona la tromba proprio forte, la voce era così forte, si gira, e quando si gira dice che vede sette candelabri d'oro. E qua entriamo in alcune parti simboliche, però una parte bella è che dopo qualche versetto questi simboli vengono spiegati, quindi non bisogna tirare ad indovinare. Sappiamo esattamente che questi sette candelabri d'oro rappresentano. Nel versetto 10, l'ultima parte, dice: i sette candelabri, quelli che hai visto, sono le sette chiese. Quindi Giovanni si gira, vede questi candelabri d'oro. Perché sette candelabri d'oro? Ed è un modo per sottolineare che Dio vuole che la Chiesa sia una luce in qualsiasi comunità dove stia, sia a Efeso, che a Filadelfia, che a Roma, che a Bosman, dove vivo io, o in qualsiasi posto dove tu vivi. Dio vuole che la sua Chiesa sia un candelabro, una luce nella comunità, che sia sale e luce. E quindi è quello che Giovanni vede, candelabri. Quindi nel versetto 13 dice: è in mezzo ai sette candelabri. Proprio fate attenzione a questa frase, perché mi fa vedere che Gesù sta in mezzo alle sue chiese. Gesù è qua, che circola, che gira fra noi. Gesù non sta là lontano nel cielo, nello spazio. Sì, sta alla destra del Padre, però in questo momento vediamo che Gesù è presente, gira fra le chiese. Gesù è presente, dice proprio in mezzo. Quindi Gesù sta qua fra le chiese. E quindi Giovanni ci dice che in mezzo ai sette candelabri uno simile a un figlio d'uomo. Noi sappiamo che chiaramente è un riferimento a Gesù stesso, però viene chiamato il figlio d'uomo perché era proprio il modo preferito di Gesù stesso per chiamarsi, era l'appellativo che preferiva. Soprattutto in Luca, Gesù si chiamava, riferiva a se stesso come il figlio d'uomo per due motivi. Un motivo gli piaceva perché questa frase è scritta nei Salmi e nel libro di Daniele per parlare del Messia. Quindi Gesù con questo titolo, il figlio d'uomo, voleva sottolineare: io sono il Messia. Però gli piaceva pure questo titolo, il figlio d'uomo, perché sottolineava il fatto che lui era un uomo, la sua umanità. Nello stesso modo che dire figlio d'uomo sottolineava la divinità, figlio d'uomo sottolineava la sua umanità. E Gesù voleva sottolineare il fatto che lui genuinamente, totalmente era umano, era uno di noi. L'autore di Ebrei dice che doveva essere così, perché altrimenti non avrebbe potuto morire al posto nostro. Non è morto per gli angeli, perché sarebbe dovuto diventare un angelo per morire per loro. Non è diventato un angelo per morire al posto degli angeli caduti, è diventato un uomo per morire al posto dell'umanità. Quindi è Gesù, il figlio d'uomo, e Giovanni subito nota come è vestito come un profeta, un sacerdote e un re. No, decide così: vestito con una veste lunga fino ai piedi. Era il vestito di un profeta, di un sacerdote o del re. E dice anche che era cinto di una cintura d'oro all'altezza del petto, L'oro, una cintura di oro era una cosa importante che non tutti avevano, solo i profeti o i sacerdoti o il re avevano questa cintura. Quindi vede Gesù vestito come in questo triplice ruolo. Nel versetto 14, il suo capo e i suoi capelli erano bianchi come lana, candida come neve. Parla della sua purezza, parla del fatto che era risorto dalla morte e mai più sarebbe morto. Anche se era totalmente umano, non sperimenterà più la morte. E poi parla dei suoi occhi e dice che i suoi occhi erano come fiamma di fuoco. Gesù può vedere al più dell'esterno, Gesù può vedere all'interno, può esaminare le chiese. I capitoli 22 e 3 sono delle lettere di esaminare le chiese. Gesù ha degli occhi come fiamme di fuoco, perché vede al di là di quello che vediamo noi. Vedi l'interno, non si ferma all'esterno. Quando Gesù vuole esaminare la Chiesa, non guarda le cose esterne. Noi vediamo invece quanto è grande, quanto è attiva, la programmazione, le diverse attività. Ma Gesù non si ferma lì. Gesù guarda internamente, la temperatura interna, le cose che noi non vediamo. Gesù ha occhi di fiamma di fuoco. Il versetto 15 dice: i suoi piedi erano simili a bronzo incandescente arroventato in una fornace. Questo bronzo nell'Antico Testamento era un'immagine di qualcosa che accompagnava il giudizio, come il serpente bronzo, di bronzo che Mosè doveva fare, che Dio aveva giudicato quei serpenti che erano un giudizio. E la voce, spiega qua 1.15, era come il fragore di grandi acque, come una cascata Non ci sono mai stato alla cascata, però c'è gente che dice che quando stai di fronte alle cascate proprio non si riesce a parlare, perché non senti quello che dice l'altra persona. C'è così tanto rumore, una voce enorme. E versetto 16, nella sua mano destra teneva 7 stelle. E non dobbiamo indovinare che cosa volevano dire queste 7 stelle. C'è scritto nel versetto 20 che le 7 stelle sono gli angeli o messaggeri delle 7 chiese. Quindi torneremo a questa idea degli angeli. E secondo me che non sono esseri angelici, sono dei messaggeri. Questa parola può essere angelico, però poi ci torneremo. Però voglio solo dire che il versetto 20 dice che le 7 stelle sono gli angeli delle 7 chiese, gli angeli o messaggeri delle 7 chiese. Quindi Giovanni vede Gesù con queste 7 stelle nella mano destra e dice nel versetto 16, dalla sua bocca usciva una spada a 2 tagli affilata, e più tardi vedremo che questa spada vuol dire che Gesù viene in giudizio perché vuole falciare l'umanità e li getterà giù e li annienterà. Però torniamo nel versetto 16. Il suo volto era come il sole quando risplende in tutta la sua forza. Voi conoscete sicuramente, in Italia conoscete il sole. Per quanto tempo si riesce a fissare il sole? Non per tanto tempo, era così con Gesù. Gesù guardava, Giovanni lo guardava, era come guardare il sole. E nel versetto 17, per questo dice, quando lo vidi caddi ai suoi piedi come morto. Non era lo stesso Gesù che Giovanni conosceva prima. Non era Gesù che dove Giovanni appoggiava la sua testa sul suo petto. Questo è un Gesù che fa paura. Questo è un Gesù parte seconda. E il libro dell'Apocalisse ci fa vedere questo Gesù. Poi ci torneremo, se Dio vuole, dopo una pausa. Adesso facciamo un'altra piccola pausa e poi torneremo. Grazie.